Ciò che ha caratterizzato, usiamo questo termine per capirci, la prima parte del culto, la lode, il modo con cui ci è stato ricordato il senso dell'opera di Cristo, credo che dovrebbero essere dei motivi più che sufficienti per rallegrarsi, per gioire. In effetti, la parola ci invita ripetutamente, costantemente a rallegrarci. E questo a volte ci lascia perplessi. Chi di noi non vive quel contrasto per cui per tante realtà della vita motivi per rallegrarsi forse non ne troviamo molti. Anzi, se dovessimo ognuno di noi stilare un elenco di cose per le quali non rallegrarsi, credo che ci sarebbe qualcosa di interessante da vedere e poi magari da fare una specie di hit parade, chi ha più cose per cui non rallegrarsi. Eppure ci viene proposto qualcosa di molto particolare, qualcosa che è un contrasto spesso. Vediamo un po' cosa ci suggerisce la parola a questo proposito del rallegrarsi. Allora, Gesù, come ci riporta l'Evangelista Luca, ci dice: rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande nei cieli. In quel giorno, quale giorno? Quello che è indicato in corsivo è il versetto che precede quello che ho letto e ci dice qual è quel giorno in cui siamo chiamati a saltare di gioia. Cioè, quando gli uomini ci odieranno, quando scacceranno, insulteranno, un nome messo al bando come malvagio al motivo di Cristo. Certamente queste realtà ci suonano un po' estranee, ma sappiamo bene per quanti queste realtà sono tutt'altro che estranee. Saltate di gioia. Cioè, come si fa a dire una cosa del genere? Eppure sono parole di Gesù. In un'altra occasione Gesù, rivolto ai discepoli, dice: non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Forse a ciascuno di noi potrebbe dire: non ti rallegrare per questo o quello o quello, per cui magari ti senti un po' di autosoddisfazione, no? Magari degli apprezzamenti che puoi ricevere, eccetera, eccetera, che ci stanno sempre bene gli apprezzamenti e ci mancherebbe altro. Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Poi, in quella parte definita le parabole del regno, ci sono due episodi paralleli. Un pastore aveva perduto la pecora, a un certo punto la ritrova, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la pecora che era perduta. Analogamente, la donna che spazza la casa perché aveva perso un gioiello prezioso, una moneta di gran valore, Quando l'ha trovata, chiama le amiche, le vicine, dicendo: rallegratevi con me, perché ho trovato la dramma che avevo perduta. Allora, quando Gesù parlava, usava un linguaggio, anche figurato, che gli ascoltatori potevano capire. Questo vuol dire, ne deduco, che, e qui avremo qualcosa da imparare, che effettivamente delle situazioni particolari come queste descritte, lasciamo perdere l'aspetto spirituale vero e proprio, guardiamo l'aspetto umano, relazionale, che Gesù cita. Evidentemente c'era questo senso di rallegrarsi per delle cose apparentemente banali. Cioè, chi di noi a un certo punto ha perso una cosa importante e ne fa di cotte e di crude per poterla trovare, e quando l'ha trovata comincia a telefonare alle amiche destra e sinistra: sentite, venite, facciamo festa perché ho trovato quello che avevo perso. Cioè, verremmo presi per matti. Dice: vabbè, sono contento che l'hai ritrovato, vabbè, ma insomma, che vuoi adesso? Sì, contento e basta. Evidentemente negli usi, nei costumi a cui Gesù fa riferimento, c'era qualche cosa invece di molto più sentito, questo senso di partecipazione, che forse dovremmo anche ritrovare. L'Apostolo Paolo ai Romani scrive: siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione. Non sono delle situazioni disgiunte uno dall'altra. Tribolazione e speranza vanno di pari passo, così come allegrezza e pazienza vanno di pari passo. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Io veramente quelli che sono allegri li invidio. Mannaggia a loro, io non ci riesco. È mai successo? Vedere delle persone allegre, si vede che a quello gli va tutto bene. Altro che essere allegri. Rallegratevi con quelli che sono allegri. L'Apostolo Paolo, in un contesto, in Corinzi, dice: come afflitti eppure sempre allegri. E dai che ritorna questo ritornello. E poi quello che Paolo scrive ai Filippesi: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Ma com'è possibile capire e raccogliere questi inviti? Il solo modo per poterli comprendere e per poterli vivere sta nell'opera della grazia di Dio, l'opera di Cristo, la presenza dello Spirito Santo. Allora, se in noi c'è lo Spirito Santo come effetto dell'opera di Cristo e della grazia di Dio, allora tutto questo diventa possibile. Diventa possibile. E non si tratta di sentimenti occasionali, quando succede qualche cosa di particolare per cui, sì, sono felice, sono contento, faccio festa, eccetera, eccetera. Qualcosa, un sentimento fuggevole. Si tratta di uno stato, di una condizione che dovrebbe essere permanente e costante, malgrado le circostanze. Cioè, in altre parole, siamo invitati a vivere il presente guardando oltre. Solo così si spiega questo paradosso di contrasto, di allegrezza in circostanze tutt'altro che allegre. Nella nostra vita, nella parola troviamo sovente l'accostamento del rallegrarsi e fare festa. Cosa significa? È un po' quello che aveva visto prima nel caso della donna che ha ritrovato la dramma perduta, il pastore che aveva trovato la pecora perduta. Fare festa è spinto dal desiderio di condividere, il bisogno di esprimere visibilmente i sentimenti di gioia, di parteciparli agli altri e a cui gli altri partecipano. È qualcosa da vivere insieme, da condividere. Per questo il fare festa, a prescindere da come la festa si può manifestare. È qualcosa che ha una ragion d'essere. E sono molti, poi vedremo alcuni collegamenti. Quanto questo elemento del fare festa, del rallegrarsi insieme, del condividere, del vivere insieme i motivi di gioia sia proprio una caratteristica. E poi se pensiamo ciascuno di noi alla nostra vita, alla nostra quotidianità, quante circostanze abbiamo che ci portano in qualche modo a fare festa? Una nascita, un compleanno, un anniversario, un matrimonio, un diploma, una laurea, il raggiungimento di un risultato anche nell'ambito del lavoro, anche altre circostanze alle quali ci fa piacere partecipare e coinvolgere altri. Ne abbiamo continuamente a livello personale, se vogliamo, di motivi per fare festa. E come Chiesa? E come Chiesa? È vero, il rapporto con il Signore è un rapporto serio, è un rapporto solenne, è un rapporto di riverenza, è un rapporto di timore, è un rapporto di sobrietà. E caratterizzano il nostro modo di essere Chiesa e di vivere la Chiesa. Ma tutto ciò esclude il senso di una Chiesa che sa cogliere i motivi per fare festa, per gioire insieme. Nell'Antico Testamento è sottolineato come il rapporto tra Dio e il suo popolo era vissuto in uno stretto legame in virtù del patto stabilito da Dio. Ma da che cosa era caratterizzato questo rapporto? Dal senso della gioia, del fare festa, della celebrazione, che si esprimeva in tante forme, certamente legate a circostanze rituali, ma non solo. Erano le feste stesse a scandire lo scorrere del tempo, delle stagioni, dei raccolti. Se avete il quadro delle tante festività del popolo ebreo, vedete come ognuna era collegata a qualche circostanza particolare che faceva parte della vita, della quotidianità. Potevano anche essere legate alla memoria di situazioni particolari vissute nel passato. Nell'Antico Testamento la parola festa è citata almeno 110 volte. 110 volte. La parola celebrare, celebrazione, una trentina di volte. Questo significa qualche cosa sul quale mi sono fermato a riflettere. Poi c'erano anche delle feste occasionali legate a circostanze o avvenimenti speciali che avevano sempre comunque una ragione, che esprimeva qualche cosa che Dio aveva concesso. Ne cito quattro, che poi, no, in particolare due, le altre due sono di altro genere. Ne cito due perché sono, le ho trovate molto significative, no? E dico, quanto do, non dico diamo, quanto do per scontato tante cose nel mio rapporto con Dio. Tutti conoscete la storia descritta nel libro di Neemia. Dopo tutto quello che è stato fatto per la ricostruzione delle mura, eccetera, eccetera, fu fatta la lettura della parola. Persone si erano pure messe a piangere per ciò che la parola stava provocando in loro, parola forse dimenticata, parola forse non vissuta. Ma a un certo punto viene detto, proprio spinta da Neemia, da Esdra, da tutti coloro che leggevano e spiegavano la parola, tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a fare gran festa. Perché? Perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Interessante. Fare festa, mangiare e bere perché avevano capito. Cioè, non è che adesso dobbiamo, ogni volta che capiamo qualche cosa, ecco, ma afferriamo il senso. No, ci starebbe anche bene, per carità, però insomma, però non succede che intimamente, quando magari un passo così che ci è sempre stato un po' velato, magari con l'aiuto di qualcuno ci si apre l'orizzonte, toh, guarda, non l'avevo mai visto in questo modo, ci sentiamo dentro di noi un motivo di gioia, almeno così dovrebbe essere, ringraziamo il Signore. Qui parla di condivisione. Mi ha dato molto da riflettere questo perché non è che mi trovo così, beh, insomma, per me è normale. No, non è affatto normale. Ester. Verso la fine viene detto i giorni nei quali i giudei ebbero riposo dagli attacchi dei loro nemici. Devo partire dal presupposto che conoscete la storia di Ester, se no pazienza, ve la andate a leggere. Ecco. Ebbe riposo dagli attacchi dei loro nemici e il mese in cui il loro dolore venne mutato in gioia, il loro lutto in festa, e di fare di questi giorni giorni di banchetti e di gioia, nei quali gli uni mandassero regali agli altri e si fossero, facessero doni ai bisognosi. Qual era l'occasione? L'occasione che dovreste conoscere è che se la sono vista brutta, molto brutta. Vivevano nel terrore di quello che stava per succedere. Sono stati liberati. Dio è intervenuto sempre in modo straordinario, ironico, sorprendente, perché il nostro Dio è anche un Dio che a volte, permettetemi, si diverte ad agire in modi strani. Fa delle cose strane, ecco, che spesso vanno fuori dai nostri schemi. No, se andiamo proprio alla storia di Ester, è un esemplare sotto questo aspetto, della stranezza con cui Dio si comporta. Cioè, stranezza per modo di dire. Ecco. E il popolo ha visto un motivo di rallegrarsi, di fare festa in un modo grandioso. E che dire della festa della dedicazione del Tempio? Il Tempio era stato costruito, era finito, quindi una cosa materiale, ma che rappresentava per il popolo di Israele qualche cosa di estremamente vitale per il suo rapporto con Dio, una festa straordinaria. In quel tempo Salomone celebrò la festa per 7 giorni. L'ottavo giorno fecero una riunione solenne perché celebrarono la dedicazione dell'altare. E via dicendo, leggete in Seconda Cronache al capitolo 7 tutto il contesto, tutta la festa per questo avvenimento. Qualcosa che caratterizzava il rapporto del popolo con Dio, un obiettivo raggiunto. La Pasqua o la festa degli azimi. E poi possiamo andare avanti, la festa delle capanne. Insomma, ci sono tante di quelle feste, di quelle occasioni, ma al centro qualche cosa che sottolinea il rapporto personale di ciascuno con Dio. Gesù non ha sconvolto queste usanze. Anzi, nella sua vita terrena ha partecipato alle feste ebraiche come segno di sottomissione e di ubbidienza alla legge. Sappiamo tutti che il significato cerimoniale di queste feste è venuto meno con la venuta di Cristo, perché Cristo ha fatto perdere non il senso della festa, ma la motivazione della festa. Cioè nel senso che ha fatto perdere il valore legato alla ritualità propiziatrice o di espiazione. Infatti l'Apostolo Paolo scrive ai Colossesi, non mi dilungo adesso su questo tema perché entriamo nel merito, non sono venuto ad abolire la legge ma ad adempierla, non è qui che voglio addentrarmi. Però l'Apostolo Paolo scrive ai Colossesi e a un certo punto, nessuno vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a noviluni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Mi sono un po' soffermato su queste parole, dalle quali rilevo che quello che Paolo sottolinea non è la necessità di abolizione delle feste. Nessuno vi giudichi in quanto a, sta a indicare che nessuno si può permettere di esprimere un qualche cosa a favore o contro così come principio, almeno questo lo interpreto in quel modo. Ma Paolo vuole sottolineare la perdita del loro significato originale in relazione a Gesù. Il rapporto nuovo con Dio passa attraverso Cristo, non passa più attraverso la ritualità. E quando dice al mangiare, al bere, e dice ma il corpo è di Cristo, si riconduce a quanto Paolo stesso scrive ai Corinzi, che poi se vogliamo un po' la cornice di tutto questo, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Quindi non è ciò che cambia, non è il fare le cose in un certo modo. Il senso dell'abolizione di ciò che l'uomo è portato a esprimere, è invitato ad esprimere, a condividere. Ciò che cambia è la finalità per cui facciamo le cose. Ciò che cambia, ciò che deve caratterizzare il nostro rallegrarsi, il nostro fare festa, il nostro condividere le gioie gli uni con gli altri, e la finalità alla gloria di Dio. Quindi come possiamo interpretare come cristiani, come Chiesa? Scrivendo questo avevo messo sempre credenti, credenti, credenti. Poi ho corretto tutto, cristiani, cristiani, cristiani. Mi piace di più. Come cristiani, quindi come Chiesa, cosa intendiamo con fare festa? Se non gioire insieme, condividere insieme ciò che può essere determinato da un avvenimento che riguarda la vita della Chiesa, da una risposta che come Chiesa abbiamo ottenuto, da un obiettivo che come Chiesa abbiamo raggiunto, da ciò che esprime i passi che la Chiesa compie nel suo cammino e che vuole compiere. Circostanze particolari che riguardano la vita della Chiesa. Non sono questi i motivi per cui dovremmo sentirci spronati, stimolati a condividere e fare festa? Fare festa è strettamente legato a ciò che ci produce gioia. Se non c'è gioia, non ci può essere festa. Diventa una forzatura. Stiamo per procedere alla riconferma dei diaconi, alla nomina di altri, e stiamo quindi parlando di qualcosa che assieme agli anziani costituisce come ruolo la guida della Chiesa. Come Chiesa stiamo lavorando per motivare e costruire sempre di più l'essere Chiesa. Ci siamo posti degli obiettivi. Vogliamo guardare avanti come Chiesa, lavorare per i suoi scopi, lavorare insieme, senza mai dimenticare un elemento fondamentale che non vogliamo e non dobbiamo mai passare da una realtà cristocentrica a una realtà ecclesiocentrica. Cristo rimane sempre al centro, non una istituzione. Ma abbiamo bisogno, proprio nel servire Cristo, proprio perché siamo una Chiesa cristocentrica, abbiamo bisogno di guardare avanti, di camminare, di costruire, di lavorare insieme. E questo non dovrebbe essere un motivo per rallegrarsi? Non dovrebbe essere un motivo per fare festa? Incoraggiandoci reciprocamente. È quello che voglio in sostanza lasciare nel vostro cuore. Superiamo quella forma che a volte ci prende o può prendere magari certi movimenti, certe denominazioni, dove la gravità, la serietà, i visi a pera, cioè che sono quelli lunghi così, no? Contraddistinguono, perché con il Signore dobbiamo essere così. Ecco. Certo, ci vuole sempre equilibrio, saggezza, il fare festa, il gioire, il condividere questo, io credo che faccia piacere anche a Dio quando lo facciamo, con le giuste motivazioni, con i giusti obiettivi, per rendere a Lui la gloria.